I musicanti ripongono gli strumenti. La gente torna ai propri posti. Alcuni vanno verso il bancone del bar e ritorna quel silenzio surreale che contraddistingue questi posti. Sulla locandina appesa accanto al bancone si leggono date, luoghi, orari di eventi avvenuti e che devono ancora avvenire. In particolare uno attira l'attenzione. La data è proprio di oggi, c'è scritto Flash Mob. Oggi, 24 ottobre 2009, alle ore 16. Alle ore 16? Ma è adesso! Proprio finito di leggere si sente un sibilo, un rumore, di quelli che fanno fischiare le orecchie, e dei lampi di luce si formano irraggiando la taverna. Un lampo più forte crea una palla di luce dalla quale si materializzano diverse decine di persone. Buio.
Con il termine di flash mob, dall'inglese flash, breve esperienza o lampo, e mob, folla, si indica un gruppo di persone che si riunisce all'improvviso, in uno spazio pubblico, mette in pratica un'azione insolita, generalmente per un breve periodo di tempo, per poi successivamente disperdersi. Il raduno viene generalmente organizzato attraverso comunicazioni tramite internet e telefoni cellulari. In molti casi le regole dell'azione vengono illustrate ai partecipanti pochi minuti prima dell'azione e dell'azione stessa che abbia luogo.
Oggi parliamo proprio di flash mob e abbiamo qui con noi due fantastici mobbers, abbiamo imparato questo nuovo termine, ossia
Renato
e Leonetta.
E Leonetto, fantastico Leonetto che ancora è un po'
Leonetto è il
agitato,
vero mobbers,
però.
Io
Sì,
mi
vero
occupo più
mobbers.
della parte organizzativa, diciamo così.
Ma dicono, cioè come ti è venuto in mente di fare una cosa del genere? Perché?
Sai, quei giorni che uno non ha niente da fare, si sveglia la mattina e dico: ah, questa mattina io vado, esco e faccio un flash mob. Capito?
E da cosa parti? Dalla musica? Da dei movimenti? Cioè, sei un ballerino?
No, 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 il bello dei flash mob è che chiunque può partecipare, non necessariamente devi essere un ballerino, anche perché io poi ballerino no davvero, ecco. Però
Fisico ce l'hai?
fisico, beh, voglio però no, no, niente, la mattina uno dice così, si sveglia, anche perché è un'iniziativa bella, nuova e attira molte persone,
E come sei entrato in contatto con questo mondo?
molte. Tramite internet, con Facebook ho conosciuto Renato, avevo scoperto di un flash mob, il primo flash mob perugino, sono venuto a
24
sapere il
ottobre.
24 ottobre e niente, da là l'ho contattato, dovevo assolutamente partecipare a uno dei flash mob e quindi contattandolo poi dopo ho cominciato a partecipare poco alla volta a tutti i flash mob.
Quindi Renato sei stato tu
Sì.
l'ideatore del tutto?
Allora, il L'idea sì è partita da me, ma è anche partita da altre due o tre persone dei miei amici che ci tengo a salutare, che si chiamano Daniele, Elena e Luca.
Daniele, salutiamo. Elena e Luca,
sì, va
anche
bene,
da parte nostra,
perché fanno parte dell'organizzazione effettiva, diciamo. Poi Luca è uscito per suoi problemi da fare sul lavoro, siamo rimasti io e Daniele, continuiamo, ed Elena, e continuiamo ad organizzarci, a rabbattarci per con nuove idee e nuovi flash mob, in sostanza.
E invece per te com'è partita la cosa?
Per me è partita subito dopo la morte di Michael Jackson. Mi è capitato, scrutando su internet, di vedere il tributo a Michael Jackson fatto a Stoccolma, che è stato davvero bello, perché questa scuola di danza che si chiama Bounce ha organizzato questo flash mob e loro si sono dati appuntamento in queste piazze di Stoccolma e hanno iniziato a ballare, e da lì hanno iniziato a ballare in giro per varie piazze e anche in mezzo alla strada e in mezzo al traffico. L'idea ci è piaciuta e noi avevamo pensato inizialmente di fare un doppio flash mob in centro storico a Perugia e poi in via Mario Angeloni, dopodiché poi l'abbiamo dirottato solo Piazza 4 Novembre, quindi in centro, e Piazza Italia.
Come si scelgono i luoghi?
I luoghi si scelgono innanzitutto dove ipoteticamente più persone si possano riunire, sia più agevole per le persone il luogo da raggiungere, è un posto dove anche giovani, tutte le generazioni si identificano in quel luogo. Quindi abbiamo pensato quale miglior posto a Perugia del centro storico per identificare, far identificare un'intera generazione di persone, dalle persone che hanno 50-60 anni fino ad arrivare ai ragazzi, anche ragazzini di 16-15 anni. Infatti quel giorno al tributo a Michael Jackson abbiamo avuto persone che andavano dai 16 fino ai 50 anni. C'era con noi un ragazzo, Alessandro, che ballava e lavorava in banca, una signora madre di famiglia con la figlia.
Fantastico.
È stato, internet fa veramente cose incredibili.
O le figlie sono brave a convincere le madri a ballare, sì.
Quindi poi sarebbe carino anche andare a scovare le storie di vita dietro i flash mob, no? Di questi mob.
Sì,
ognuna
diversa.
Anche perché bisogna contare anche una cosa, che soprattutto i minorenni ancora non hanno la macchina. Per partecipare ai flash mob convincono i genitori.
Pagano i genitori. La paghetta,
sì. E a quel punto i genitori si trovano là e che dicono: partecipiamo pure noi,
dobbiamo stare ad aspettarti un'ora,
esatto.
Magari sai cosa c'è, quasi quasi magari si divertono di più i genitori che i ragazzi, chi lo sa.
Sì, anche
avete avuto magari qualcuno che ha detto: ma quando fate il prossimo flash mob?
Il mio personale riscontro è stato di vedere, indipendentemente dall'età, la gioia nell'eseguirlo, nel ballare in tutte le persone, l'allegria, il divertimento. Questo è lo scopo principale che anima tutte quante le persone che vengono a ballare per i flash mob che organizziamo, ma perché penso che vengano organizzati in tutto il mondo.
Quindi non è solo una mania di protagonismo,
no,
c'è dietro anche
no.
Qualcosa di diverso.
No, il protagonismo non c'entra, perché è la voglia di cambiare, di divertirsi, c'è la gioia. E almeno io parlo sempre della mia esperienza personale. Io quando organizzo i flash mob, organizzo, guardo tutta la parte tecnica, posizione, tutte monostorie.
Quindi come vi dividete i ruoli? Tu quindi ti occupi, rispetto anche ai tuoi amici, a Daniela e a
Daniele ed Elena. Allora, loro guardano più la parte coreografica. Io curo rapporti con le persone, quindi devo rispondere cellulare, SMS, Facebook, mail, YouTube, pubblicare video, cercare magari uno sponsor, il luogo. Poi c'ho il ballerino che è un attimo in presa, è la crisi d'ansia, oddio, non ce la posso fare, non riesco a ballare. Non ti preoccupare, stai tranquillo, sarai bravissimo.
Da personal trainer,
sì. Di tutto, riesco a cerco di incoraggiarli a ballare, perché alla fine fondamentalmente, che è quello che bisogna far capire alle persone, che più persone ci sono e meno si nota l'errore. Quindi anche se uno sbaglia non si nota, e vedendo tutta la massa che di fronte o dietro balla o intorno a lui balla, lui riesce a riprendere il filo dove si è perso, quindi l'errore non si nota.
Ma mi chiedo, con tutta questa gente come fate a trovare un luogo che possa contenere tutti quanti?
I luoghi
per le prove?
Sono un po' di fortuna. Il primo flash mob, il luogo è stato molto di fortuna, non so se lo posso dire, però abbiamo fatto le prove dentro il TAR di Perugia, quindi non so, in questo momento potrei beccarmi una denuncia. Aperta e chiusa la parentesi, uno dei giudici ci ha beccato il giorno quando dovevamo fare il flash mob, ci ha cacciato fuori, perché io vivo là dentro, non peraltro, ci siamo riuniti, era l'unico posto un po' più spazioso dove poterci riunire.
Quindi si rischia anche la vita e la multa.
Vabbè,
un flash mob, magari.
Sono io il responsabile, mi prendo io, prendo io tutte le responsabilità, chi viene a ballare che continui a divertirsi, non c'entra niente.
C'è un episodio divertente che ti viene da raccontarci?
Episodi divertenti
durante le prove, magari.
Durante le prove si vede di tutto e di più. C'è gente ovviamente che non fa nella vita il ballerino, che può inciampare, può qualsiasi cosa, veramente. E, in particolare no. Magari la madre che, cioè la figlia che convince la madre a ballare, quello c'è stato. Quello sì. No, a parte eventi più di così non
anche perché
siamo stati abbastanza bravi.
Le coreografie sono complicate, io ho visto qualcuno, non sono così facili da eseguire per chi non è nell'ambito, o no?
No, insomma, alla fine sono fatti, le ho fatte io, quindi vuol dire che insomma
sono fattibili.
No, sono fattibili.
Sì, sono molto semplici.
Tutte le età, quindi anche i minorenni,
sì,
ovviamente.
Sì.
Ce lo consigliate?
Sì.
Se non ci invitano li denunciamo noi, scusa.
Anche perché c'è questo, la bellezza del flash mob, anche se dura 2 minuti, 3 minuti, cioè non si limita alla felicità del momento. Non è che vale solo per me, ho visto anche altre persone comportarsi come me. C'è un'euforia generale da quando si sa dell'esistenza di un prossimo flash mob a dopo, al post flash mob. Io, almeno io, dopo il flash mob sto almeno una settimana ancora con
un po' l'attività di team, sì, building, cioè praticamente si crea gruppo.
Sì, poi sì, ovviamente
le persone rimangono in
contatto. È anche un'occasione giusta per incontrare gente nuova, per parlare con gente che ovviamente nel momento è nel massimo della felicità, quindi prendere anche il bello delle persone.
Ma le aspettative sono alte della gente che viene a provare le vostre coreografie?
No, nessuno si aspetta nulla, perché alla fine la maggior parte delle persone non sono ballerini, quindi non si aspettano, e questo è proprio il bello, lo scoprirsi ballando, non ballerino, però lo scoprirsi di essere riusciti a fare una cosa che era inaspettata. E uno non si aspettava che all'unisono 50, 60, 100 persone riuscissero a muovere tutti insieme il piede destro, poi la mano destra, poi il braccio sinistro, invece no.
E la musica da dove parte?
Musica parte da chi ci dà la propria disponibilità e collaborazione. Per Michael Jackson, uno stand di Euro Chocolate della Milka, lo stand della Milka ci ha dato la disponibilità.
Quest'anno?
L'anno scorso,
2009,
ci ha dato la disponibilità e è stato molto gentile. Era il responsabile Timo Arnold, lui era tedesco, quindi ed è stato di una gentilezza unica. E poi l'altro stand che ci ha dato la disponibilità è stato lo stand della Negroni, Diana, una ragazza, ci ha fatto mettere la musica anche da lì.
Loro, i contatti con loro come, cioè, sono di fortuna anche quelli?
Sì, contatti di fortuna, perché noi presentiamo il nostro progetto, noi presentiamo quello che abbiamo organizzato, se loro sono d'accordo e a loro piace, continuano e dicono sì, per noi va bene, ci fa piacere che voi organizziate questa cosa. Tutto nasce da qui, anche a Umbria Jazz ci avevano dato la disponibilità e il placet per poter far partire la musica dal parco principale, quindi come idea inizia a piacere, ovviamente va sviluppata, va aiutata, perché mi rendo conto più cresce la richiesta delle persone e più serve l'aiuto o lo sponsor di qualcuno un po' più in alto di noi, perché da soli non si può portare avanti.
È stato facile appunto inserirsi nel territorio con un'idea così? Oppure hai avuto difficoltà?
Allora, l'idea sì, perché è stata innovativa, non era, Perugia non era stata organizzata da nessuno, non era, per quanto mi risulta, non era venuta in mente a nessuno. La prima appunto è stata quella del 24 ottobre 2009, l'ultimo sabato d'Euro Chocolate, è piaciuta moltissimo, è anche piaciuto per il fatto che era un tributo a Michael Jackson, e Michael Jackson rappresentava per molti una persona a musicalmente il top, al top del pop. Quindi non solo a riguardo del flash mob, poi è continuata a piacere come idea perché molte persone l'hanno trovata divertente ballando, si sono davvero divertiti, e la spensieratezza in quel momento c'è nella preparazione, nell'arrivo al flash mob, una carica di adrenalina assurda. Quando le persone si trovano in mezzo alla folla sembra di stare un metro
sopra,
come
se sopra. Si sollevassero,
sì, come se, non sembra di camminare, di toccare il pavimento, sembra davvero di stare sollevati, c'è una carica adrenalinica pazzesca,
quasi come se fosse, no, un unico cerchio, un unico gruppo legato,
sì, sì, sì.
Che
è un tutt'uno, è un'unica persona, un'unica persona formata da 100 persone, da 100 ragazzi, 100 entità
che si impone,
che si
su tutto il resto,
all'unisono,
ti imponi senza,
sì, che sorprendono con questa azione chi li circonda e chi gli sta intorno.
Quindi c'è quell'ansia di sorprendere, di dire adesso chissà cosa succederà nel momento in cui mi vedono muovere, cioè queste,
no,
matte,
più che altro le persone vanno in ansia perché dicono oddio che cosa sta succedendo. Mi ricordo a proposito di un episodio simpatico, non so se lo posso dire, durante il flash mob di Michael Jackson in Piazza Italia c'era un signore, un vecchietto che stava passando con la moglie, si è trovato in mezzo ai ballerini, non sapeva cosa stesse succedendo, non sapeva quale fosse la prima via di fuga, da dove doveva scappare. Poi per fortuna è riuscito a dire
incastrato nel flash mob.
Si è incastrato, sì, poi su internet ci sono i video.
Che so, magari improvvisava.
Lui non è riuscito.
Era di Michael Jackson.
Qualcuno ha tentato a improvvisare. Lui non è riuscito a improvvisare. Ha preferito scappare perché magari era un po' troppo in prima linea. Diciamo così, si è trovato un po' in imbarazzo.
Beh, l'ascoltiamo un po' questo flash mob 2009.
Sì, il 24 ottobre
2009.
Della canzone di Michael Jackson.
Poi ci spiegherà il perché.
Sì.
Qui non vogliamo dimenticare che oggi regaleremo, come la scorsa settimana, due biglietti per il teatro della stagione del Morlacchi. Le domande le dirò subito, quindi preparatevi,
carta e penna,
sono facili come quelle della scorsa volta. La Luna ha indovinato la scorsa volta e si è goduto lo spettacolo, e ce ne parlerà di questo spettacolo di Lavia mercoledì prossimo, l'avremo nostra ospite. Quindi adesso vi faccio la prima domanda. Allora, l'anno in cui è stata scritta Sogno di una notte di mezz'estate, perché ovviamente i biglietti riguarderanno...
Facilissimo.
Vabbè, io voglio far vincere.
Siamo troppo buoni.
Io voglio far vincere perché io ci andrò e voglio che la gente ci vada a godersi lo spettacolo. E, appunto, lo spettacolo è di Massimiliano Civica ed è un sogno nella notte dell'estate, appunto, riprendendo Sogno di una notte di mezz'estate di Shakespeare. La seconda domanda è: dove viene seppellito Shakespeare? Anche questa è facile. Va bene, io ho voluto aiutare i nostri ascoltatori.
Sei troppo buona.
Lo so, mi va bene così.
Dobbiamo essere più cattivi.
No, io voglio regalare questi biglietti. Quindi la prima domanda è: l'anno in cui è stata scritta Sogno di una notte di mezz'estate. La seconda è: dove è stato seppellito Shakespeare? E i primi,
il primo che
indovinerà vincerà questi due biglietti per sabato 6 novembre.
Naturalmente, ci possono contattare tramite Facebook Assunta Loprete o Urbani Alessandro, oppure andate direttamente a radiofonica.com, Universo Parallelo, c'è la chat di Universo Parallelo e scrivete con noi. Al limite potete anche intervenire tramite Messenger con diretta chiocciola radiofonica.com.
Yes. E torniamo con i nostri ospiti. Come mai? ecco
già qualcuno
sta tentando di rispondere. Lo scopriremo. Alex, occupatene tu, grazie.
Benissimo.
E intanto io chiedo, come mai Michael Jackson? Lo sappiamo, ma come mai questa canzone?
Questa canzone perché tutto è partito, come avevo detto prima, da Stoccolma. Stoccolma, alla fine del video, esplicitamente diceva, incoraggiava in onore di Michael Jackson alle altre città in tutto il mondo a ripetere, a fare lo stesso. Così è stata a Bucarest, così è stata a Montreal, così a Torino, a Napoli, a Roma, in tutto il mondo. E quindi Perugia non poteva essere da meno, perché Perugia, ricordiamoci, resta pur sempre una città cosmopolita, e noi questo l'abbiamo voluto sottolineare appunto con questo tributo a Michael Jackson.
Bene, molto bene. E io faccio un'altra domanda a te, perché ovviamente ho visto che ti sei rilassato.
Sì,
adesso stai tranquillo, non hai nessun problema. Quanti anni hai?
24.
Che cosa fai nella vita?
Farmacia. Student.
Un farmacista ballerino.
Io non sapevo che lui facesse farmacia.
Ebbene sì.
L'abbiamo scoperto.
Io sono un ex studente di farmacia, pentito.
Ma sì.
Pentito.
Ma come pentito?
Dopo un anno di farmacia passo ad economia, poi dico, ma forse era meglio che stavo a farmacia.
Ah, quindi abbiamo un economista / economista e basta.
Sì.
È un futuro farmacista. Quindi a breve mi sa che
sì.
sarai farmacista.
Sì.
Ma i tuoi colleghi farmacisti,
sì.
sei riuscito a coinvolgerli?
Ebbene sì.
No.
Sì. E anche più di uno. Sì, sì, siamo.
Quindi hai creato questa dipendenza.
Sì, io dove passo semino.
Ti sei infiltrato?
Sì, mi sono infiltrato e le persone adesso. Poi non è che ci ha voluto tanto a convincerle, non è che
qualcuno ha alzato il dito.
Abbiamo anche degli angioletti in studio, visto che lui fa una sorta di evangelizzazione flash mob.
Esatto, io sono un profeta del flash mob. Sì, 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 sì.
E quali sono le tue tattiche? Tipo, prendi un caffè con un amico, ma sai cos'hai da fare, Giorgio?
Si comincia così, questa è la tattica giusta. Si comincia a parlare di flash mob, ma sai, io ma ho visto su internet. Sì, interessante, no, guarda il video. Si dice così, e poi dopo non si sente più nulla, perché quelli ovviamente saranno andati a vedere il video, ma non è che ti chiamano, no, ho visto il video. E niente, poi si passa con le telefonate giorno per giorno. Hai visto il video? Ti è piaciuto? Stanno organizzando un nuovo flash mob, vieni con me.
Ah, tu te li lavori bene bene, sì, te
sì,
li
sì,
cucini
certo.
a fuoco lento.
Sì, sì, sì. Ma la gente non è che poi c'ha bisogno di essere convinta troppo, eh. Cioè,
certo.
La gente poi alla fine viene. Poi, insomma, le mie compagnie ovviamente sono molto simili a me.
Ad hoc.
Ecco, sono cucite a dosi. Quindi non è che ci vuole tanto.
Lanternino. E gli amici degli amici invece poi come si arriva?
Gli amici
Facebook,
degli amici,
Messenger, oppure
Facebook,
proprio il contatto?
Messenger, contatti.
Ah.
Sì, diciamo che
c'è
gli
stato
amici...
un amico dove ti sei inventato una scusa, proprio volevi, come dire, beccarlo. E... dici, ma facciamogli una sorpresa.
Ma no, ma non c'è bisogno.
Lo porto lì, che ne so. Gli faccio fare le prove.
Ecco, sì, cioè la scusa potrebbe essere, mi serve qualcuno che fa qualche foto, un video. Tu vieni, poi vabbè, si vede.
Senza sapere che ci stanno i camere.
Senza sapere che poi ci sono camere. Però magari
facciamo
io voglio la foto
certo.
su,
ecco, personale
da mettere su Facebook, ovviamente, classica. E niente, poi la gente ti viene. Poi magari, che ne so, fai
chi
provare.
Ma è da fotografo,
magari
si trasforma in protagonista in prima linea.
Prima linea,
si scopre il ballerino. E i ballerini, mi chiedo, come lavorano di fantasia? Cioè, tu decidi la musica o si decide insieme?
Come no, la musica la si decide insieme con gli altri organizzatori e con la coreografa. Poi vabbè, noi siamo più o meno uno staff, come dicevo prima, c'è chi ci fa le riprese, quindi le passiamo anche a loro, perché ci sono altri tre ragazzi che stanno con noi fissi, che sono Massi, Matteo e Luca, quindi facciamo ascoltare anche a loro le musiche, ipoteticamente facciamo vedere il video e poi lanciamo tutto online, comincia il tantam a spargersi la voce.
Ma sei tu il giudice dei passi?
No,
come la puntata zero la fai tu?
No, vabbè, io osservo, diciamo, io osservo da fuori, non ballo in mezzo, ho il coreografo, barra la coreografa che ballano nel mezzo, io osservo da fuori e da fuori magari gli dico, magari se ti allarghi oppure...
Ma tu ti occupi della logistica, insomma.
Sì, tutto quello che
personal
riguarda la
trainer,
logistica.
Personal trainer, barra logistica.
Sì.
Bene, bene. Siamo contenti che... Chi? Chi ha indovinato?
Che ci saluta Luna.
Ciao Luna!
Ciao Luna!
Poi ci racconterai mercoledì prossimo di questo spettacolo, ci dirai un po', commenteremo sull'avia.
Anche perché l'abbiamo un po' incastrata.
L'abbiamo incastrata, è giusto così, lei è un po' timida, ma qui succedono le follie, vero?
Cioè,
lui era venuto qui tutto agitato, invece il nostro Mobbers si è sciolto. Adesso vorrebbe rimanere qui tipo
per
un'ora,
sempre.
Due ore. Lo ritroveremo tutto
qua, mettere la prendina.
Fino a giugno ci starà qui, farà il nostro angelo custode. E mi sa che qualcuno...
Sì, diciamo che una risposta è stata data, stiamo in attesa.
Ah, siamo in attesa, ok.
Della
bene.
Seconda.
Bene, bene, intanto noi presentiamo il secondo ospite che è qui con noi, che si chiama...
Danilo Cremonte.
Quindi iniziamo un po' il nostro spazio teatrale. Fino adesso abbiamo parlato un po' di una nuova moda, no? Di un nuovo modo artistico di divertirsi e di anche un po' uscire allo scoperto, perché no?
Sì, esprimere delle opinioni, delle idee.
Un po' anche penso che aiuti in particolar modo le persone timide. Anche questo sia un modo per affrontare anche un lato di sé un po', no? Pesante, invece qualcuno
sono
che...
quelle cose che uno vorrebbe sempre fare e che magari non ha mai l'occasione per farlo,
essendo uno tra mille.
E quando uno scrive la lista, le cose della vita da fare, no? Fare la foto con un personaggio famoso, fare il flash mob, io lo consiglio a tutti perché veramente è una cosa molto molto piacevole.
E Danilo fa un po' la stessa cosa con i nostri studenti, no? Universitari e anche non, no?
Sì, non è una cosa estemporanea, quindi è quello che faccio io è un laboratorio teatrale. Laboratorio teatrale interculturale, questa è la specificità rispetto agli altri laboratori numerosi che ci sono qui anche a Perugia.
Come riesci tu a mettere insieme molte culture? Non è facile riuscire a comunque a creare un gruppo multietnico che ha una medesima passione, che magari potrebbe essere la voglia di esprimersi. Ma cosa usi da collante?
Ma io non è che metto insieme le culture, cerco di mettere in relazione le persone. È già trattando, già detto troppo. Diciamo, questo è l'obiettivo, ecco. E questo attraverso proprio la pratica del laboratorio teatrale, che offre questa opportunità.
Diciamo che tu vieni proprio, infatti sei arrivato giusto in tempo, siamo molto contenti che sei qua con noi, vieni proprio dalla presentazione della nuova stagione, diciamo, che ti attende.
Sì. Oggi era il primo di questi incontri di presentazione, ne faremo un altro dopodomani, cioè venerdì, alle 19:15 nella nostra sede, Viale Roma 15. E in questi incontri cerco di spiegare cosa facciamo, faccio vedere un video che un pochino spiega attraverso l'immagine, forse anche meglio delle parole, qual è l'intenzione, qual è la pratica, proprio quello che si fa, e poi sono le domande che aiutano.
Ricordiamo che da tanti anni che tu ti occupi di questo progetto.
Questo progetto qui compirà, dunque Human Beings compirà il 14 novembre prossimo, compirà 16 anni.
Ah, fantastico.
Complimenti.
Bellissimo. Il primo spettacolo te lo ricordi?
Beh, certo. Ovvio. Il primo spettacolo si chiamava, non a caso, Imagine. E la evidentemente, insomma, omaggio a John Lennon e a quella canzone in particolare.
Immagino.
Sperava in un futuro senza confini, no? Senza stati, eccetera, eccetera.
Bellissimo. E l'ultimo?
E l'ultimo invece, ecco, forse c'è interessante vedere, siamo partiti da Imagine, questa speranza, no, così chiara, e invece l'ultimo spettacolo si chiama, ahimè, Trouble.
Quindi Trouble, siamo, vabbè, Trouble. Trouble. Sì, potrebbero aiutarci.
E nel mezzo dice qualcosa, no? Nel mezzo sono tanti spettacoli.
C'è di tutto.
Andando indietro, l'anno scorso Break, no, sapete, insomma, non a caso i nomi sono quasi sempre in inglese o in francese o in spagnolo, qualche volta anche in italiano, ma rendere più, insomma, più facile la comprensione. L'anno prima Tilt, ecco,
si dice un escursus. Magari ci spiegherai, quindi sì, da Imagine appunto a Trouble, dicevi.
Sì, vabbè, perché Trouble, ecco, la situazione forse è un po' più trubola, un po' più torbida, più confusa, meno chiara. Forse sicuramente dipenderà anche in parte da chi conduce il laboratorio, no? Quindi da me, questione di età, di esperienze fatte, ma credo che è anche un po' quello che almeno io vedo, la situazione in generale. Ecco, sì, una certa confusione, non tanto, non solo, la confusione bella, una bella confusione positiva che porta frutti, che porta gioco, che porta suoni, che porta rumori, che porta casino anche, no? Ma una confusione invece un po' più triste, più stagnante, più, oppure fatta di rumori brutti che sono quelli delle bombe, delle guerre, e di un'acqua torbida. Trouble, proprio un'acqua intorbidita dal petrolio, no? Ricordiamo quello che è avvenuto quest'anno, insomma, sì. Che avviene continuamente, ma questa volta
purtroppo sì.
Quindi ovviamente costruisci i tuoi spettacoli sull'attualità, ma da dove partono di preciso? Dai ragazzi che sono con te, da delle idee tue, oppure una cosa un po' mista? Come si costruisce il tuo spettacolo?
Il laboratorio è un laboratorio, quindi è il luogo di totale spreco improduttivo.
Bellissimo, questo, parlando di Trouble, stavamo nel
fuori,
Trouble
fuori dal mondo, diciamo, no?
La difficoltà
nel senso che inizia, è diviso in tre parti, adesso comincia novembre-dicembre, poi c'è la seconda parte gennaio-marzo e l'ultima aprile-giugno.
Ah, quindi sono tre sessioni,
tre parti,
e
sì.
Tutti possono partecipare a tutte e tre?
Sì, certo.
Oppure qualcuno può fermarsi
così,
in ognuna?
Cioè, naturalmente, uno può uscire quando vuole. Ma ecco, è fatto soprattutto per non essere sempre aperto, che c'è troppa confusione, e invece dare l'opportunità anche a gennaio, anche ad aprile, magari a stranieri soprattutto che arrivano in questi periodi, no? E che non, di poter entrare dentro il laboratorio.
Ovviamente ricordiamo che è gratuito.
È totalmente gratuito, sì. Forse l'altra peculiarità.
Infatti mi andava di sottolinearlo, perché se, per i ragazzi che ci stanno ascoltando, possono mettersi in contatto, sì, con Danilo Cremonte su Facebook, o possono andare sul sito Human Beings e trovano tutte le informazioni che
anche
possono
su Facebook,
seguire anche su Facebook.
Ah, bene, quindi diventeranno anche amici.
Come no? E quindi questi ragazzi come entrano in contatto con te? Tu fai queste presentazioni?
Sì, metto i manifesti, insomma, poi
esiste anche un passaparola,
tam-tam,
no?
Sì, un certo. Tam-tam che non è solo qua locale, per esempio stasera è venuta una ragazza dall'Indonesia, si è presentata e mi ha detto che lei sapeva, perché è una sua amica indonesiana,
pensa,
ha cercato e aveva detto di questa cosa, sapeva che partiva, ha detto mi raccomando, vai.
Che bello!
È qualcosa di bello, sì. E niente, si comincia come credo si faccia in molti laboratori di teatro, cioè attraverso dei giochi, degli esercizi, io quello che cerco di fare è creare un terreno fertile, no? Un luogo dove le persone si sentano a proprio agio. Molte di queste persone sono lontane di casa, dei loro affetti, vengono con tanta curiosità, poi le esperienze sono diverse. Si va dagli studenti universitari, è un conto, no? Che vengono qui magari per imparare l'italiano e farsi diciamo una bella vacanza, a chi invece viene qui per cercare lavoro o che lavora, che ha famiglia, che ha esperienze molto diverse,
no? Con la lingua come funziona? Tutti magari conoscono l'italiano oppure hai avuto anche
la lingua ufficiale è l'italiano, per mia palese ignoranza delle lingue, ma anche e soprattutto perché è un allenamento, è comunque una palestra per le persone che sono qui, credo che sia utile comunque parlare l'italiano. Poi c'è sempre la possibilità di tradurre in svariate lingue, perché c'è sempre qualcuno che sa due lingue. La questione della lingua è importante, perché a teatro, quando si parla di teatro, si pensa subito alla parola, al testo. E ecco, noi cerchiamo di partire da quello che viene prima. Il bambino inizia prima a muoversi e a camminare, e poi piano piano inizia a parlare, no? A balbettare, a dire le prime parole. È un po' così anche noi. Partiamo da quello che ci è invece comune a tutti, e che è il corpo, no? Il nostro corpo. Da lì si parte per trovare una specie quasi di animalità comune.
Ah, quindi è come se tu portassi tutti quanti allo stesso...
Tornare un pochino indietro, penso che sia utile. E poi, perché la cultura... È vero che unisce, no? Può unire una persona di cultura che conosce, capisce le differenze, però può dividere. La parola è l'esempio più immediato, la parola è un ottimo ponte per parlare tra chi si intende, chi conosce la stessa lingua, altrimenti diventa un muro, no? Diventa un'incomprensione. Ritrovare questa animalità sensoriale proprio, no? Che ci appartiene a tutti, anche se dico differenze, e poi invece riportare le differenze, che invece arricchiscono, portano tanto, perché è il punto di vista differente che crea poi lo spessore, no?
Quindi un po' scrostare le persone, un po' togliere quelle cose inutili che magari non aiutano nel confronto con gli altri.
Sì, e questo è un fatto anche proprio tra persone, diciamo, tra virgolette, della stessa cultura, no? L'associazione che organizza questo Human Beings si chiama Smascherati.
Uh-huh. Ah, preciso.
Quindi è proprio. Ed è un gioco che riguarda il teatro, ma riguarda anche un po' la vita, le cose si confondono a volte.
Quanti giorni alla settimana si frequenta il laboratorio?
Il laboratorio è il martedì e il venerdì, dalle 7:15 alle 10:30. Ecco, queste sono le sere dedicate al laboratorio.
Partirà, dicevi?
Parte il 2 novembre.
Il 2 novembre?
2 novembre, e arriviamo a questa prima parte fino a metà dicembre, e poi si ricomincerà a gennaio.
E come funziona per te il ricambio? Cioè, come la vivi? Dopo 2 mesi comunque ricominci da capo con le persone che vengono ad integrarsi? Che lavoro fai nel riuscire ad integrare comunque una persona nuova che arriva improvvisamente dopo 2 mesi, che un gruppo è già stato costituito, no?
Sì. Sì, è disequilibrio, questa è una legge importante del teatro anche. Cercare un equilibrio, ma anche romperlo costantemente, da lì nasce la dinamica, no? Se non ho il coraggio di perdere l'equilibrio non cammino.
Se non cado?
Ogni passo è un piccolo disequilibrio. Devo abbandonare una stabilità per creare un movimento, no? E l'ingresso in questi due momenti, a gennaio ed aprile, scombussola, rende più difficile il lavoro, è vero, però porta anche tanta fantasia nuova,
creatività,
tanta energia nuova,
certo.
Aria fresca, insomma, no?
Quindi è come se il gruppo si rinnovasse anche in funzione, cioè entrasse in crisi, ma allo stesso tempo si rinnovasse con questa nuova energia.
Aiuta molto, sì.
Bene, allora mi dice che Cristina Cerri.
Esatto.
Da Grosseto?
Sì, è stata lei
Ammazza.
Che ha dato le risposte esatte, anche dettagliate, devo dire.
Danilo, scusaci, ma adesso diamo le risposte esatte, perché lei ce le ha date, quindi
sì.
Cristina Cerri, giusto? L'anno in cui è stata scritta Sogno di una notte di mezz'estate?
Ci ha scritto 1595.
Perfetto, è il 1595.
Come seconda?
Dove viene seppellito Shakespeare?
Ha scritto Stratford, e poi ha specificato esattamente sepolto nella chiesa di Stratford.
Sì, è vero, nel coro della chiesa parrocchiale di Stratford.
Perfetto.
Allora Cristina Cerri
si è aggiudicata i biglietti per questa...
La nominata della biglietteria del Teatro Morlacchi.
Sei stata nominata, Cristina.
Ci conosce bene, allora la contatteremo a fine trasmissione e le diremo cosa fare. Sappi che sabato 6 ti goderai un sogno della notte di mezz'estate di Massimiliano Civica, rivista appunto su quella che è stata l'opera di Shakespeare.
Benissimo.
Detto questo, ritorniamo al nostro Danilo Cremonte. Ci hai portato qualche musica su qualche tuo spettacolo, dicevamo. Ascoltiamo, sì, quel CD che ci hai portato.
Sì, questo è un, non so, è un
DVD.
Montaggio di appunto quello che utilizzo durante le presentazioni. Ci sono delle foto, insomma, per ogni spettacolo.
Si può vedere tutto nel sito, ovviamente, vero? Ci stanno diverse cose,
sì,
foto.
Il sito, devo dire la verità, il sito è un pochino vecchiotto, in rifacimento, quindi è rimasto, è un po' trascurato. Prossimamente dovrebbe nascere quello nuovo, più ricco, insomma.
Un restyling.
Sì,
ma tu, per avviare questi progetti, da chi viene aiutato? Come... Questa è una cosa che mi interessava sapere.
Questa è, sapete sicuramente, che è una situazione per il teatro, non solo per il teatro, per tutta la
attualmente è veramente
drammatica.
Tragica.
Non è che infatti si dovrebbe parlare di più.
E infatti questa trasmissione nasce, ho voluto che ne nascesse proprio per questo, perché comunque mi sembra giusto parlare, mi sembra giusto regalare dei biglietti, non ci stanno più soldi, non ci stanno soldi non solo da parte di chi produce, ma anche da parte di chi vorrebbe andare a guardare lo spettacolo, ma non ha i soldi per farlo, non può permettersi due posti a teatro. Quindi non si parla, non bisognerebbe parlare solo di insomma, di chi produce, fa divertire, ma anche di chi vorrebbe divertirsi, non lo può assolutamente fare, però speriamo che le cose migliorino.
Al momento, diciamo che chi sostiene in qualche modo questo progetto sono la Regione dell'Umbria, il Comune di Perugia e l'Università per Stranieri.
Bene, quindi comunque hai due buoni collaboratori che hanno fatto in modo che in tutti questi anni comunque questo progetto andasse avanti.
Sì, ma io penso che forse meriterebbe un pochino più di attenzione, ma non lo dico per cosa per stupendo, no? Ma è un'occasione grande per Perugia. E situazioni simili io ho cercate, non ci sono, ma non proprio perché appunto Perugia offre questa possibilità e forse potrebbe fare qualche cosa di più la città, gli amministratori, per sostenerla un po' di più, metterla un pochettino più in mostra.
Certo. Infatti dicevamo anche con i nostri mobbers, no? Comunque una città multietnica, multiculturale, bisognerebbe un po', no?
È stata la prima, secondo me, la prima città multietnica d'Italia, prima che esistesse il progetto Erasmus, il progetto Socrate, adesso Leonardo, così.
Bisognerebbe farne un punto di forza.
A Perugia c'era l'università per stranieri.
Infatti io spero di poter fare prossimamente anche una trasmissione, lo dico proprio così in prima,
online.
E spero di poter fare una trasmissione appunto dove avrò come ospiti degli studenti stranieri, perché effettivamente mi piacerebbe scoprire la città dal loro punto di vista, cercare di capire delle cose che io non riesco a vedere, ormai ci abito da 10 anni, probabilmente ho dei prosciutti agli occhi, quindi sicuramente non vedo quello che vede una persona che viene da fuori. Io sono stata a Londra 1 mese, so cosa significa stare fuori da casa, lontano da casa, conoscere magari poco la lingua, però so anche cosa significa stare in una classe multietnica di 20 persone che vengono da tutti i posti del mondo e con cui veramente ti puoi confrontare. Lì si parla di confronto, lì si parla di scambio, lì si parla di ricordi che non ti porterai più, nessuno ti porterà più via, quindi è una cosa a cui tengo e spero che riuscirò a farla come ho fatto questa trasmissione sul teatro. E detto questo, appunto, ci ascoltiamo questa bellissima Imagine dal primo spettacolo di Cremonte. Thank you. Sì, siamo ritornati qui dopo questa bellissima Imagine che penso stava anche benissimo rispetto al tema che stavamo affrontando. Non dimentichiamoci però di Michela, che oggi fa 27 anni, quindi cantiamo tanti auguri a te, tanti auguri a te.
Eh sì,
la facciamo.
Tanti auguri a te,
aiutateci,
non siamo
tanti auguri Michela, tanti auguri a te.
Mazza pure mamma.
Auguri Michela.
Vabbè. Poi salutiamo Francesca Schettino.
Ciao Francesca, grazie di seguirci.
Che ci sta ascoltando, ci ha ascoltato infatti anche tante altre volte. E per finire diamo un saluto.
Sì, un saluto a un carissimo amico che ci ha lasciato, però resterà sempre con noi, che è Massimo Bisello, detto il Kenzo. Ciao Massimo.
Lo salutiamo. Pensaci tu da lassù. Fai qualcosa tu. Voi che state lassù fate qualcosa, visto che noi qui siamo veramente impotenti. Allora Danilo, stavamo parlando appunto di teatro, di questo tuo progetto che è un po' un progetto diverso dal solito e che si differenzia per la multiculturalità e la possibilità che dà agli studenti stranieri di inserirsi in un mondo che ormai è diventato un mondo d'élite, o forse lo è sempre stato. Ma come mai tu hai deciso di differenziarti? Come è partita la tua idea? Come è partito il tuo progetto?
Sì, ci tengo a chiarire che non è per studenti. Nel laboratorio ci sono persone che non studiano, che lavorano, che cercano lavoro, ma che non sono qui per studiare, sono anche stranieri che non sono qui per studiare. Ci sono, e questo è anche un lato interessante, credo, che persone che portano la propria esperienza diversa, e appunto è diversa anche per età, non solo l'origine geografica, no? L'età o il tipo di impegno appunto lavorativo, di studio. Questo è importante anche per mettere insieme generazioni diverse proprio.
Quindi le variabili che tu ti ritrovi a gestire sono veramente tantissime. La lingua, le differenze culturali, le differenze di pelle, le differenze di età. Cioè, riesci a gestire tutte queste variabili, è veramente complesso.
Ma è un...
La magia del teatro.
È banale dirlo, però insomma... è una ricchezza, una grande ricchezza, una grande opportunità, insomma, non è un problema, è il contrario, è da questo che parte qualità del progetto, insomma, che la differenza non è mai un problema, ma è anzi una ricchezza. Certo, create le condizioni adatte perché queste differenze possano incontrarsi, scontrarsi e produrre qualcosa di nuovo.
Qual è la difficoltà più grande che tu hai, se ce n'hai? Nell'affrontare nuovi progetti.
Difficoltà continue, piccole crisi mie sono frequenti, di incertezza, insicurezza, paura di sbagliare, soprattutto nel magari non rispettare appieno sempre appunto le differenze dei punti di vista, ma senza dover negare il mio, no? Perché sarebbe assurdo. Questi sono dei problemi, ma problemi nel senso buono, nel senso che
si cresce insieme,
che ti obbligano a saltare l'ostacolo.
A metterti in gioco, senso. Tu, consentire anche agli altri di mettersi in gioco. Sì. E hai un ricordo particolare che ti viene in mente adesso, di qualcosa che è successo?
Ma non lo so, veramente questa è una domanda difficile.
anche durante, non so, un ricordo di un momento di una tua allieva, di un tuo allievo che...
Ma sono davvero tanti, qui avevo portato per offrirvelo in omaggio un libro che abbiamo fatto 5 anni fa in occasione appunto dei primi 10 anni.
Grazie.
E lì alla fine ci sono tutta una serie di frammenti, di ricordi di persone che hanno partecipato al laboratorio, agli spettacoli. Ed è forse la parte alla fin fine più interessante quasi del libro, no? Anche se è ricco tutte le belle immagini e foto di Thomas Crocchiate, ma anche dei bei paesaggi che ci sono. Però eccoci, questa parte così dal di dentro proprio, i ricordi delle persone, e lì è una miniera, lì si possono prendere tanti di questi bei ricordi che mi chiedevi. Io ne ho uno, forse così, se me lo chiedi, una appunto la conclusione, quando si prendono gli applausi, no? Mm-hmm. Dopo gli spettacoli. Eravamo in piena guerra in Jugoslavia, e nel gruppo di allora c'erano due ragazze albanesi e una ragazza serba, no, due ragazze serbe, una ragazza del Montenegro, insomma, i Balcani erano abbastanza ben rappresentati. E se all'inizio forse c'era, anche se chi viene al laboratorio già diciamo aperto, però c'era un po' di difficoltà, non è facile, no?
Certo.
Ecco, la cosa molto bella è stata che alla fine, senza una cosa non premeditata, non pensata, no? Ci si prende per mano quando si va a prendere,
sì,
gli applausi.
Applausi.
E c'era proprio questa ragazza serba, Branka si chiama, e questo ragazzo ormai grande, insomma, che lui è Fatmir, è albanese. Questo presentarsi insieme, questa stretta di mano,
beh, è stato forte.
Voleva dire di più di tante,
certo,
tante cose.
Certo, è stato
come
molto
immagine
forte.
È rimasta. Per me, poi magari gli spettatori neanche lo sanno questo, no?
E invece di parlare di riciclo, io penso, c'è stato qualcuno che invece è rimasto nel tempo?
Sì.
Qualche attore fisso che ti porti dietro un po', come, no?
Sì, diversi.
Il tuo allievo, la tua allieva,
sono diversi che, per quanto, finché, diciamo, appunto, magari non si accasano, no? Rimangono nel laboratorio e fanno più spettacoli.
Ah, ecco.
Molti fanno 2, 3, 4 spettacoli, succede. E poi ci sono anche casi particolari, persone che la fanno da 10 anni, c'è un'altra persona, Francesco Paolo, che da, se non sbaglio, dal 96,
mazza,
97.
Ieri, da ieri.
E segue tuttora.
Beh, poi c'è una crescita.
E naturalmente continuo, queste persone quindi aiutano molto, perché sono molto importanti. Insomma. No, si è costituito, c'è anche un human beings di residenti, diciamo, no? Chi tra quelli che partecipano al laboratorio e quelli che magari non partecipano, ma vengono a tutte le occasioni, sia gli spettacoli, oppure appunto il 14 novembre sarà il compleanno.
Come partecipazione.
Faremo una festa per il nostro compleanno e ci stiamo organizzando per fare una bella festa.
Beh, mi sembra giusto, bisogna festeggiare una cosa del genere, perché non è veramente
consuetudinaria. Sono tanti 16.
Sono tanti, e poi pensa quanta gente sarà passata davvero da questo laboratorio e quanto nel mondo, no, risuona questo laboratorio di Danilo Cremonte, perché comunque quando si ritorna a casa, almeno a me è capitato così, poi ricordi qualsiasi cosa, magari ti porta a raccontare la tua esperienza fuori, e quelle persone che hai conosciuto, quelle esperienze che hai vissuto là, sono, avendole vissute da sola, sono un po' amplificate,
eh sì.
Quindi se sono positive e se le vivi veramente con le persone giuste,
hanno un bel eco.
Sì, direi che te le porti davvero dietro per tutta la vita e ti aiutano poi durante proprio il percorso.
Il percorso.
Io so che ci sono le locandine dello spettacolo, sono affisse
dappertutto.
Penso quasi tutti i paesi.
E beh, è quello il tuo scopo, no?
Sì, sì.
Mettiamo un'altra musichetta?
Sì.
Vai, ascoltiamo un po', ne parliamo dopo.
Thank you.
immagini sono di Thomas Scocchiatti, non metterò mai di ricordarlo perché è davvero bravo, bravissimo.
Bene,
la fortuna che ci ha seguito dall'inizio e ancora ci segue.
Lo salutiamo e lo ringraziamo per queste opere d'arte, perché magari non ci saremmo, non saremmo qui a parlare di questo se non avessimo anche delle immagini che aiutano anche a commentare e a ricordare. E, sì, sono veramente molto belle, infatti spero che avremo modo anche di andarlo a vedere il prossimo spettacolo di Danilo, ovviamente.
Beh, sì.
So che tu hai lavorato anche con i sordomuti, hai fatto anche delle,
sì, fatto
delle attività.
Fa piacere che me lo ricordi, è un'esperienza molto, molto bella. Sì, sì.
Io sono venuta a vedere uno spettacolo e devo dire che mi è piaciuto, ho visto anche delle prove, quindi questa cosa, avevo un'amica che studiava il linguaggio dei segni,
sì.
Quindi mi ha fatto entrare un po' in questo mondo che per me era sconosciuto e devo dire che sono rimasta molto affascinata dal modo in cui comunque loro riescono ad esprimere, come dire, qualcosa che noi non riusciamo ad esprimere, ovviamente, perché hanno qualcosa in meno ma hanno qualcosa in più. Quindi è un po', no, un bilanciamento della legge della natura, hanno qualcosa in più, ovviamente.
Sì, penso che prima parlavamo di culture diverse, no? Un laboratorio interculturale. Anche questa, anche quella dei sordi, è una cultura. Questo che dobbiamo sforzarci,
certo,
di capire, finalmente, che è una cultura, che il loro modo di comunicare è una lingua, la lingua dei segni, che ha una sua sintassi, una grammatica, non è un gesticolare così... no?
È un mondo, un universo, qua siamo sulla puntata di un universo parallelo.
Come ogni
è
lingua,
un universo.
Come ogni lingua rappresenta una cultura, un universo, un modo di vedere le cose. Sì.
E quindi non bisognerebbe solamente, almeno questo è il mio punto di vista, metterci dal nostro punto di vista, ma sarebbe bello cercare di entrare nel loro punto di vista. Magari degli spettacoli rappresentati da loro, penso che potrebbero essere un modo per far conoscere il loro mondo,
certo,
per farci entrare, perché ovviamente non è facile per noi farlo, come non è facile per loro, no? Si crea questa sorta di isolamento. Quindi questa idea mi è piaciuta tantissimo, infatti spero che ce ne saranno altre, che comunque ritorneremo qui in questo studio a parlarne, ad avere magari qualcuno di loro in nostra compagnia, perché
sì,
no?
Sarebbe molto,
no?
Bello.
Sì, spero di comunque di entrare in contatto con loro. E, quindi il prossimo progetto è questo. E le tue idee oltre a questo progetto ce ne sono, oppure tu vivi pienamente di questo? Svolgi altre attività? Hai altre cose?
Beh, faccio delle attività ricordavi adesso questa esperienza con i sordi, è molto bella e spero che possa proseguire.
Ci vuoi raccontare qualcosa, se ti va?
E poi riguardo?
A questa esperienza fatta con
i sordi?
Sì.
Beh, per me è stata una scoperta totale, non sapevo nulla, nulla, come penso la maggior parte di noi udenti. E veramente questa scoperta di una cultura, di una lingua, di un mondo, insomma, sì. Molto, molto interessante e scoprire questa grande voglia di comunicare, questa ricchezza di molto bello. Io sono andato qualche volta hanno un circolo, no?
Sì.
È molto bello, insomma, stare in quella totale confusione, fanno un gran casino perché spostano le cose, no? Uno pensa a un mondo silenzioso, invece c'è molto rumore anche.
Sì, perché loro non percepiscono,
no,
ovviamente.
Sì, quindi... molto simpatico.
Poi ha avuto qualcuno che ti ha guidato in questo, c'è uno di loro che gestisce un po' questo circolo, no?
Questo progetto che ha portato poi allo spettacolo mi è stato proposto dal ENS, quindi il locale regionale, ENS di Perugia, l'Ente Nazionale Sordi, insomma, sono loro che mi hanno proposto e poi dopo era appunto un laboratorio che poi ha portato lo spettacolo tra persone sorde, un gruppo di persone sorde e un gruppo di ragazze che avevano studiato la LIS, la lingua dei segni.
Sì, bene, siamo molto contenti che si parla anche di questo.
Eh sì.
E ricordiamo allora che la Cristina Cerri di Grosseto ha vinto I biglietti per sabato 6 per il teatro Morlacchi, andare a vedere Civica, Un sogno nella notte dell'estate, che ricordiamo appunto parte il 3 novembre e si conclude il 7 novembre, quindi chi può vada a vedere questo spettacolo. Noi, io andrò mercoledì prossimo, come al solito sarò con voi mezz'oretta e poi scapperò.
E poi ci penserò io.
Ti lascerò lo studio tutto per te e gli ospiti tutti per te, e poi giovedì incontreremo la compagnia, perché oggi avrebbero dovuto mettere o metteranno a minuti il video dell'intervista sull'Avia. Lo stesso faremo con la compagnia di Massimiliano Civica, quindi andremo al Morlacchi giovedì pomeriggio come al solito a incontrare la compagnia, quindi avrete anche l'intervista video a breve sui nostri contatti vari. Ricordiamo diretta@radiofonica.com,
contatto Messenger, per quello che riguarda Facebook Alessandro Urbani e Assunta Loprete.
Ricordiamo i contatti dei nostri mobbers.
Sì, allora il mio personale è Renato Lancellotta, poi c'è Flash Mobbers Perugia, c'è sia il gruppo che la persona fisica, il profilo Facebook, e in più Leonetto Burresi.
Sì, Leonetto. Che ovviamente non possiamo dimenticarlo.
Basta che li citate Leonetto, penso di essere l'unico.
Ormai sarà il nostro ospite fisso, perché se la sta godendo, lo vedo rilassatissimo.
Mi raccomando, teneteci aggiornati.
Sì, sui prossimi flash, ovviamente post, perché prima non sono segreti, non possiamo sapere nulla. Quindi li avremo prossimamente al prossimo.
Qualche anteprima ve la potremmo anche fare.
Addirittura, io abbiamo fatto simpatia.
Apriamo un barco,
ve la concediamo, sì.
Wow, addirittura questa sera è il libro, con queste fantastiche foto, l'anteprima, magari un futuro spettacolo che andremo a vedere. Troppe cose. Salutiamo Fiorella Caltagirone.
Ciao
Fiorella. Fiore.
Ciao.
Buon ascolto, anche se tra pochi minuti purtroppo vi lasciamo. Ma in realtà io volevo mettere un'altra musichetta e far dire poi altre due parole a Danilo Cremonte. Ricordava Renato che
per chi volesse guardare le foto del flash mob di Michael Jackson del
una cultura
24 ottobre 2009, le trova sul sito di fammivedere.com, poi le altre stanno sul sito di University Magazine dell'altro flash mob che è stato fatto il 25 aprile 2010, oppure su YouTube. Ci sono un po' sparsi video, anche se ringraziamo la Sony per averci censurato il video di Michael Jackson, perché dice che musica e contenuti sono di proprietà della Sony.
Ah,
quindi il video ufficiale noi proveremo.
Viva l'arte!
Tenteremo di e continueremo a diffonderlo il più possibile, però credo che la Sony ci censurerà in vita naturale durante, non lo so.
Taggate. censurate.
Se non altro c'è il tasto condividi, che è quello.
Sì, è il problema che non ci arriva nemmeno al tasto condividi il video. Non basta, è un attimo, una frazione di secondo già sparisce subito. Però.
Ma sì, ma chi se ne
riproveremo.
Frega.
È un flash mob.
Sì. È un flash mob.
Anche quello.
Le masse possono tutto in realtà, quindi se vogliono possono tutto. Il problema è che invece di questi tempi le masse possono veramente poco. Perché non vogliono. Ma non perché. No, Danilo, se quest'arte fosse un po' più tramandata. Che dici? Cos'è il teatro per te? Concludiamo un po' così.
Il teatro per me è fondamentalmente il luogo d'incontro, cioè trova la sua ragione d'essere come luogo d'incontro tra esseri umani e per cercare di capirci, di capire le relazioni che corrono tra di noi, i conflitti, le cose belle, questo penso.
Cosa speri che rimanga di te? Degli studenti o degli attori, soprattutto che vengono da fuori? Cosa ti piacerebbe? Abbiamo tutti comunque un desiderio che rimanga di noi qualcosa, no?
Ma io quello che spero che rimanga, almeno in queste persone che partecipano al laboratorio, che rimanga una... Ecco, come aver potuto vivere lontani da casa, da propri affetti, eccetera, ma ritrovandone nuovi, trovando una, tra mille virgolette, una seconda casa, insomma.
Uno zio Danilo che ci ha aiutato a integrarci e a star bene in una città nuova.
Uno zio Cremonte.
Fantastico.
mi piace ricordarlo così, perché in fondo secondo me è anche quello, no? Beh, l'arte crea dei legami molto forti,
molto
a volte,
forti,
no?
Molto forti, sì,
quindi
sì,
delle interazioni che...
C'è uno spettacolo di Pina Bausch. Pina Bausch lo conoscerete, per
sì.
Ecco, che si chiama Kontakthof, in tedesco vuol dire, letteralmente vuol dire luogo dei contatti, poi in realtà si tratta anche di luoghi brutti, di contatti sessuali, no? Una cosa abbastanza triste. Però ecco, quel spettacolo memorabile, poi rifatto da Pina Bausch con anche gli anziani, poi rifatto adesso proprio recentemente, l'ultima cosa che lei ha potuto vedere è fatta con dei ragazzi. E ecco, contatto, mi piacerebbe se, ecco, si ricorda questo laboratorio come un luogo di contatti, un luogo di incontri, un luogo di
incontri,
di scambio, di sguardi.
Quindi l'arte come contatto, non solo come lusso, speriamo che sarà questo prossimamente, il teatro visto così. Salutiamo Ottavio. Ciao Ottavio.
Ciao Ottavio.
Oggi insomma i saluti sono molti, sono contenta che proprio questa puntata a cui teniamo particolarmente
partecipa.
Il pubblico partecipa e li salutiamo a questo punto perché siamo arrivati agli sgoccioli,
sì,
Alex.
Diciamo che mancano pochi minuti.
Ci spiace.
Siamo
anche
vicini.
Qui ormai ci bastava un caffè, se qualcuno ci porta un tè, rimaniamo qui un altro paio d'ore a chiacchierare.
Sì.
Si è creato un bel ambientino, anche se i due mondi sono molto diversi.
Sono paralleli,
hai ragione.
Mai dire mai che possa esserci un punto di incontro tra il laboratorio teatrale e i nostri flash mob, ma non dire mai.
Questo ci fa piacere.
Per noi ballano anche ragazzi e ragazze da città che vengono fuori dall'Italia, ciprioti, una cilena credo fosse, non mi ricordo di dove, comunque sì.
Perché no? Magari grazie a noi è nata una collaborazione futura.
Magari
l'uno aiuta l'altro, no? L'arte aiuta il flash aiuta l'arte. Tutte e due sono arte.
Noi siamo più che altro favorevoli all'arte, al teatro, musica, danza, tutte le sue forme d'espressione dell'arte.
Noi.
Quindi per questo siamo favorevolissimi e propositivissimi al massimo. Contro religione, noi non facciamo politica, non facciamo religione.
Sì, ricordiamo che è comunque un movimento apolitico.
Non si fa politica, non parliamo di politica, non parliamo di religione, noi siamo al
musica e movimento, contatto.
Musica,
movimento e contatto sono le tre parole che oggi penso,
sì,
no, possano racchiudere.
E incontro.
Sì, la politica bisogna capire che cosa è.
Cos'è? Cosa è diventata la politica? Chi lo sa?
Se lo riprendessimo la parola per quello che era, insomma. Non, anche quello che fai tu sicuramente è un'azione politica, nel senso buono.
Sì, sì, ma senza ombra di dubbio, perché il nostro intento era comunque riportare un po' di gente nel centro storico abbandonato di Perugia, quindi penso un po' ci siamo riusciti.
Quindi la città, appunto,
sì, ritornare a rivivere la città,
sì.
Polis, quindi le piazze...
Sì,
la strada.
Deve emergere di nuovo un po',
sì,
quella polis, quel luogo,
sì,
di incontro che secondo me era un... No, secondo me, era il luogo da cui è nata la civiltà e quindi
sì,
dove dovrebbe continuare ad andare la civiltà,
sì,
ma tolto quello, se togli la piazza, togli il confronto, togli il contatto, ma rimane una cosa solo esclusivamente virtuale, penso che togli la civiltà e quindi
sì,
si torna molto indietro.
Io, per quanto
è un balzo
dire...
indietro invece.
È un po' un balzo indietro che è poco umano, poco naturale direi, quindi...
No.
Va spendete un po' di soldi in meno per un computer nuovo, per un videogioco, spendete un po' di soldi in più per il teatro, per il cinema, per uscire, anche per andare a bere e a fare due chiacchiere con l'amico,
la birra,
in un
certo.
bar. Beh, sì. Uscite, non state, non comunicate davanti al computer, uscite, teatro, cinema, qualsiasi cosa. Però sì, uscite.
Quello che no ci diamo così face to face, penso che non possa avere paragoni. È vero. Allora, ricordiamo di nuovo i nostri contatti, sì. Radiofoni, www.radiofonica.com, il nostro sito veramente poliedrico. Andate comunque sulla nostra pagina Universo Parallelo.
Commentateci, criticateci, scriveteci.
Sì, dateci anche dei consigli, proponete, sono delle persone che stanno proponendo delle cose, molto volentieri noi accogliamo.
Alcune le stiamo valutando e sono molto interessanti.
Sì. Accogliamo tutte le forme di collaborazione, chiunque voglia venire in studio a parlare della sua forma d'arte, noi siamo qui apposta, no? Abbiamo anche i nostri 20 minuti per il teatro, le nostre associazioni culturali teatrali che ci verranno a trovare durante questo anno, non dimentichiamo la stagione Morlacchi e i biglietti che hanno messo a disposizione per due di voi ogni volta, diciamo, per ogni spettacolo. E noi comunque saremo lo stesso con loro, andremo a valutare, andremo a vedere un po', a divertirci e anche a raccontarvi
quello che
abbiamo visto anche attraverso le interviste video.
Assunta lo prete su YouTube,
certo. Assunta lo prete su Facebook, potete contattarmi come
Urbani Alessandro.
Ok, salutiamo i nostri mobbers, è stato un piacere. Renato è
Leonetto.
Mi piace che lo dice lui, è fantastico, di una dolcezza incredibile. E grazie al nostro Danilo Cremonte, è stato un piacere. E speriamo che quest'arte, no, venga sempre di più diffusa nel modo più positivo possibile.
Buona serata a tutti.
Al prossimo mercoledì alle ore 20, sempre qui su www.radiofonica.com. Ciao.